Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che ogni anno vengono prodotte 24 miliardi di sneakers e che la loro produzione pesa per l'1,4% sulle emissioni globali di gas serra. Le sneakers rappresentano circa il 55% degli assortimenti di footwear dei brand di lusso, classificandosi come una categoria irrinunciabile, un mercato da oltre 100 miliardi di dollari in cui dominano i colossi e in cui le alternative sostenibili sono ancora poche, nonostante il mercato prometta grande crescita dai 9 miliardi attuali ai 14 previsti entro il 2031. In questa puntata vi raccontiamo una storia tutta italiana. E poi dagli edifici fino ai gioielli, dalle panchine alle lampade, ecco come il mondo del design esalta e potenzia il mondo vegetale, dal fito design all'architettura bioclimatica e rigenerativa. Ne parliamo nel Focus sui Trend. Riflessione finale dedicata ad un film che fa di un nuovo romanticismo delle relazioni la propria cifra distintiva, tutta al femminile come nel mondo dei consumi.
Ma dove li ho messi i soldi? Un po' ne ho guadagnati.
A 400 dollari il paio, quante paia ne avrai tu?
Perché, che c'è di male?
100 paia per 400, ci facevi l'anticipo.
Con solo 4.000 dollari?
Veramente fa 40.000.
Allora, Sex and the City uguale fine anni 90 erano le mitiche Louboutin. Oggi sono le sneakers a riempire i sogni e gli armadi. Multigenerazionali per definizione, le sneakers sono da anni il nuovo accessorio cult, un mercato da 24 miliardi di paia all'anno, ricordavamo in apertura, con una produzione che pesa per l'1,4% sulle emissioni globali di gas serra. ID8, questo è il nome della startup e del brand che vi raccontiamo oggi, nasce nel 2019 per offrire un'alternativa sostenibile, cruelty free e genderless alle sneakers tradizionali, puntando su modelli continuativi fatti di materiali a basso impatto ambientale alternativi alla pelle, realizzati a partire dalla trasformazione degli scarti della frutta. La cofondatrice Giuliana Borzillo.
Il nostro brand nasce da un'esigenza reale, perché qualche anno fa, ormai 5 anni fa, io volevo acquistare un paio di sneaker sostenibili, ma non trovavo nulla che fosse sia davvero sostenibile che anche, diciamo, interessante a livello di design. Tutte le cose che vedevano erano un po' tristi, insomma, non mi entusiasmavano, e mi dispiaceva perché c'era un po', e c'è tuttora un po', questa idea che moda sostenibile significhi in qualche modo una rinuncia all'estetica. E secondo me, anche secondo mio marito, che è appunto il designer del brand, non è una cosa indispensabile, non c'è bisogno per forza di rinunciare a qualcosa per vestire in maniera più responsabile. E da lì è nata un po' l'idea di proporre un nostro brand con questa filosofia, quindi con delle sneaker veramente sostenibili a 360 gradi, ma che fossero anche belle da vedere, iconiche, divertenti, interessanti.
Su quali materiali e quali processi avete puntato?
Noi utilizziamo materiali per lo più derivanti da scarti dell'industria alimentare, come bucce di mele, foglie di ananas, raspi di uva, ma anche mais e micelio. Questi scarti vengono essenzialmente trattati per essere seccati, frullati e poi miscelati con dei collanti e con delle altre sostanze che li stabilizzano, e diventano dei materiali sintetici che assomigliano al tatto e alla vista alla pelle animale, ma non sono pelle e sono anzi appunto dei materiali virtuosi, perché prodotti in maniera sostenibile e anche realizzati a partire da scarti che altrimenti sarebbero stati buttati via e non riutilizzati. E quindi questa, diciamo, questa filiera ci sembra molto virtuosa e molto positiva. Oltre a questi materiali usiamo anche dei tessuti realizzati a partire da plastica riciclata. Per le suole usiamo gomma naturale e gomma riciclata, e anche tutti i dettagli, le etichette, i lacci, il sottopiede, la fodera sono sempre i materiali riciclati.
Qual è la scommessa in questo settore? Quali prospettive ci sono?
La scommessa è sicuramente scontrarsi con dei competitor enormi, perché nel mondo delle calzature chiaramente ci sono dei grossissimi brand che occupano una fetta di mercato molto importante, e anche, diciamo, riuscire a comunicare al consumatore quali sono i virtuosismi del brand, quali sono le cose positive che vuole fare il brand a livello ambientale. Noi, oltre a appunto utilizzare dei materiali riciclati, abbiamo una produzione etica in Portogallo, in una fabbrica certificata che lavora con l'energia solare prodotta dai suoi stessi pannelli. Cerchiamo di avere una filiera molto corta e molto trasparente. Utilizziamo anche per il packaging e per le spedizioni delle soluzioni più sostenibili possibili. E chiaramente una filiera così non è una filiera fast fashion, e quindi non è una filiera che ha dei costi bassi, per cui le nostre sneaker sicuramente hanno un prezzo importante, ed essendo il brand molto recente e ancora abbastanza sconosciuto, giustificare con il consumatore un prezzo così è difficile. E quindi la sfida è un po' quella di coniugare un prezzo che in questo momento non può essere più basso di questo, anche perché noi adesso non riusciamo ad ottimizzare le nostre produzioni su una scala numerica importante, quindi abbiamo dei piccoli lotti e riusciamo a fare adesso poche quantità. Noi ci lavoriamo molto, cerchiamo anche un po' di fare divulgazione a prescindere dal nostro progetto, proprio su cosa è la moda sostenibile, e cerchiamo in questo modo, diciamo, di fare la nostra parte.
Su che gamma di prezzo siete?
Le nostre sneaker partono dai 189 e arrivano fino ai 235 euro. A breve lanceremo un modello un po' più semplice e quindi un po' più economico, per riuscire ad essere più inclusivi possibili. Purtroppo il prezzo è un po' il tasso dolente del nostro business, perché chiaramente avendo un prezzo comunque medio-alto è difficile arrivare a tanti consumatori, e spesso ci viene mossa proprio una critica sul prezzo, che non è un prezzo sostenibile. Purtroppo oggi produrre in maniera etica, quindi senza sfruttare lavoratori, senza inquinare l'ambiente, senza lo sfruttamento delle risorse, ha un suo costo, che non è più un costo ambientale, ma diventa un costo economico. E quindi noi, nonostante non applichiamo una marginalità particolarmente diversa rispetto, anzi per niente diversa rispetto ai brand tradizionali, non riusciamo ad offrire un prezzo più economico di questo. E questo è un po' un punto su cui vorremmo lavorare. Sicuramente ci riusciremo quando riusciremo a produrre più paia, e quindi riusciremo ad ottimizzare le nostre produzioni, ma per il momento siamo abbastanza piccoli e quindi non possiamo fare meglio di così.
Che impatto ambientale ha il mercato tradizionale delle sneakers?
L'impatto di una sneaker, chiamiamola così, tradizionale oggi è enorme, perché la maggior parte delle sneaker vengono prodotte nei paesi del sud-est asiatico, quindi in Vietnam o in Indonesia o in Cina, e oltre a esserci uno sfruttamento della manodopera ormai, diciamo, sotto gli occhi di tutti, c'è anche uno sfruttamento ambientale, perché vengono utilizzati delle tinture e degli altri processi chimici nella concia delle pelli o nella colorazione dei tessuti, che sono molto impattanti a livello ambientale. In più, ad oggi la maggior parte delle sneaker in commercio non vengono riciclate, quindi a fine vita vengono soltanto buttate in discarica, e anche le paia invendute, che comunque sono tantissime nel mercato, fanno la stessa fine. E quindi chiaramente un prodotto con un impatto così ha un impatto devastante per gli ecosistemi, ma anche semplicemente sulle persone che ci lavorano.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi, torniamo tra pochissimo, ripartiamo dal focus sui trend.
Essere e avere.
Rosa moscosa e tulipani, spontanea promessa d'amore. Giunchiglia, comunemente narciso, per nuovi inizi. E Phlox, sei la mia vita.
Focus sui trend.
Non più solo decorazione, interior design spinto dalla sostenibilità e da una visione sempre più green della produzione e del consumo, il mondo delle piante trova connessioni e declinazioni in molti altri settori, dalla moda al design fino all'architettura. È una linea di sviluppo molto vivace sia per i prodotti che per i servizi. L'ha esplorata per noi una delle nostre trend forecaster, Sabrina Donzelli, ben trovata anche per questa nuova stagione di Essere Avere.
Grazie Maria Luisa, mi fa molto piacere ritrovarti, ritrovare tutti voi.
Il primo è un caso davvero particolare, parliamo di un accessorio e di un modo di ricavare la materia prima davvero singolare, la fitoestrazione. Raccontaci tutto, Sabrina.
I metalli estratti dalle piante sono in questo caso oggetto di un anello. Designer britannica Caroline Healy ha presentato un anello che contiene in una sfera dei materiali estratti dalle piante. Si tratta di phytomining, come tu hai detto, questa tecnologia emergente in cui particolari specie di piante note come iperaccumulatori assorbono i metalli dal terreno attraverso le loro radici. Aiutano in questo caso a rimuovere i contaminanti da alcuni terreni particolari, un processo noto anche come biorisanamento. Quello di Caroline Healy è il primo gioiello noto, se non il primo oggetto a essere realizzato utilizzando materiali ottenuto tramite questo processo. In zone lontane, giungle del Borneo, vi sono piante iperaccumulatrici di nickel, oppure un fungo in Australia che raccoglie particelle d'oro sul suo corpo. È veramente un mondo emergente, potremmo dire, di grande interesse. Questo ha portato questa designer a sviluppare non solo il suo gioiello, l'anello, ma anche un intero progetto denominato Future Metals, di cui l'anello fa parte.
Per il secondo caso parliamo di una declinazione di design sostenibile davvero affascinante. È un design che segue e asseconda in qualche modo la natura come processo di realizzazione di un oggetto. In questo caso si tratta dell'oggetto simbolo dello spazio pubblico, cioè una panchina.
Una panchina su cui sedersi in un parco, in un giardino, in uno spazio all'aperto, circondati di natura. Una panchina composta, realizzata da salici, da rami di salice. Questa è un'idea che hanno avuto i due fondatori di uno studio belga, Studio Part, a seguito di un concorso sul tema della tessitura proposto da un museo belga. E loro si sono concentrati sull'arte della tessitura del salice, che viene solitamente utilizzata per creare strutture esterne come cupole, tunnel, pergolati, e hanno voluto riprendere quest'arte tradizionale e orientarne le applicazioni anche nell'architettura pubblica esterna, mostrando che uomo e natura possono essere intrecciati insieme nella loro vita. Ma in che cosa consiste? C'è uno stampo in metallo smontabile, una struttura a forma di panchina che incoraggia i rami dei giovani salici a crescere fino a formare una panchina autoportante. Tenir è il nome in francese, che vuol dire tenere, ma anche prendere, mantenere, ecco. E quindi questo oggetto è stato progettato per guidare i rami del salice in modo che si intreccino e seguano una forma curva che alla fine fornirà una seduta comoda. L'idea è poi, dopo un buon tempo, di togliere la struttura portante quando i rami sono abbastanza cresciuti, abbastanza solidi, in modo da avere proprio un'accogliente seduta tutta fatta di natura, ecco.
Siamo al terzo caso, Sabrina, una lampada.
Fioriera e lampada, quindi è il luogo della coltivazione, ma anche delle possibilità che la creatività di uno studio californiano ha visto e realizzato anche per le coltivazioni domestiche. Si chiama Grow Lamp, una lampada dedicata, diciamo, alla coltivazione, e in effetti questo oggetto comprende sia una lampada che una fioriera, e una fioriera autoirrigante. L'obiettivo è consentire alle persone che non hanno grandi esperienze di giardinaggio di coltivare una certa varietà di piante in casa, per rendere il giardinaggio indoor più accessibile, particolarmente anche per coloro che negli ambienti urbani non hanno grandi spazi. È possibile in questa fioriera, che ha la dimensione di una grande tazza, diciamo, coltivare varie, sia piante, grasse, piante d'appartamento, fiori, ma anche erbe o verdure. Viene utilizzata l'argilla espansa come substrato di coltura, quindi questi piccoli ciotoli di argilla agiscono come materiale poroso che semplifica la gestione della quantità d'acqua. Ecco, questo design, che sicuramente affronta il tema delle innaffiature regolari, delle cure nutrizionali, affronta anche il tema dell'illuminazione adeguata con questa lampada con un raggio direzionato, anche questo modulabile naturalmente per illuminare a giorno ogni parte della pianta che si desidera coltivare in casa, oppure tenere solo una luce soffusa, così come una luce d'ambiente. Si possono anche separare, possono vivere anche separati i due oggetti.
Chiudiamo con l'architettura che guarda alle piante non solo più per i rivestimenti, ma anche per i processi di costruzione e adattamento all'ambiente degli edifici, all'insegna di un'architettura resiliente, in grado di progettare strutture resistenti agli eventi atmosferici anche estremi. Sabrina.
Parliamo di riadattamento, riutilizzo e rigenerazione, in particolare nell'architettura. Abbiamo un libro uscito quest'anno di un architetto americano, Jean Gang. Il suo libro guarda all'innesto. Il titolo è proprio L'arte dell'innesto architettonico, così come in botanica l'innesto è l'operazione che consiste nell'inserire in una pianta una parte di un'altra pianta di specie o varietà diversa allo scopo di ottenere una nuova vita, un nuovo esemplare, come dire, una via per ottenere delle qualità più pregiate. Ecco che in architettura, secondo il concetto sviluppato da Jean Gang, questo può essere un modo per incoraggiare una comprensione più profonda del rapporto dell'ambiente costruito con il mondo naturale, ma anche un nuovo paradigma per il modo con cui l'architettura può affrontare il cambiamento climatico su una scala di ampio impatto. Questo vale sia per lavori su singoli edifici, su strutture esistenti, come riutilizzare anche vecchi edifici, ma lei estende questo attraverso un'esplorazione di diversi casi di studio, mette in mostra anche i risultati innovativi che l'innesto, fra virgolette, può portare anche in ambito urbano, quindi esplorando, analizzando paesaggi post-industriali e proponendo interventi che rivitalizzano queste aree e creano ambienti produttivi per il futuro. Quindi anche l'idea delle foreste urbane propone di innestare anche foreste produttive su siti urbani trascurati.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
A presto.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Il tema di questa puntata è il film del momento, Vermiglio, della regista Maura Del Pero, che come sappiamo ha vinto il Leone d'Argento a Venezia, è stato scelto dall'Italia come film che poi correrà per gli Oscar, ma è soprattutto una straordinaria testimonianza. Il film si chiama Vermiglio e non è un colore, è una frazione di un paese del Trentino, ultimo anno di guerra, ed è lo spaccato di una società italiana rurale fortemente patriarcale, dove però sono le donne che decidono e il loro coraggio, sono le loro confidenze. Colpisce ad esempio il personaggio del padre della protagonista, che è un maestro elementare, che è illuminato, ma nello stesso tempo l'idea che la condizione femminile possa essere diversa da quella della maternità oppure alla fine dell'economia domestica e non di più, non lo sfiora l'idea di mettere in crisi questo sistema. Quindi è veramente uno spaccato di un'Italia che accetta una condizione femminile all'interno però del quale poi sono le donne, come nel film, a prendere tutte le decisioni che alla fine sono delle svolte nella vita. Ecco, quindi questo è il contrasto che colpisce nel film, e questo possiamo dire avviene, continua ad avvenire anche oggi, anche se in un contesto completamente diverso. Sappiamo quanto sia la sensibilità femminile a guidare le scelte anche in famiglia.
È una sorta di, lo hai già definito così, nuovo romanticismo delle relazioni.
Sì, che tra l'altro ritroviamo anche in letteratura. È un filone che ormai da alcuni anni emerge con grande forza. Le figure maschili sono sempre più, anche nel film, schiacciate dalla guerra, schiacciate dagli eventi che non possiamo controllare, mentre invece la qualità della vita è sempre più al femminile.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.